Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Una buona serata da Barbara Sorrentini, con la voce un po' rauca, ma sono sempre io, e come ogni giovedì sera dalle 21 alle 22 parliamo di cinema. Cinema sulle frequenze di Radio Popolare, ma anche in podcast sul sito di Radio Popolare oppure sui social, Chassis Radio Popolare per quanto riguarda Facebook, Chassis Radio Pop Twitter, anche su Instagram Barb Sorrentini, e poi rimandati dalla pagina Instagram di Radio Popolare, ma anche su Spotify cercando Chassis semplicemente. In questa puntata parleremo di altre uscite, naturalmente ce ne sono molte in questi giorni. Parleremo con Roberto Andò del film Il bambino nascosto con Silvio Orlando, e poi la scelta di Anne, Il leone d'oro a Venezia di Audrey Diwan, e parleremo con la regista e con l'attrice Anna Maria Bartolomei. E ancora The Walking Liberty, Yaya e Lenny, il film di Alessandro Racchi, insomma tanti argomenti, ma guardiamo un attimo le uscite di questa settimana.
Cinque anni fa Thanos cancellò metà della popolazione dell'universo, ma la gente di questo pianeta ha riportato tutti indietro.
Suoni da Eternals di Chloe Zhao, nuovo cinecomic prodotto dalla Marvel con la Disney. Roma è stata illuminata dai droni in occasione dell'uscita. Il film è tratto dal fumetto Eterni, ideato da Jack Kirby e per la prima volta pubblicato nel 76, è ambientato milioni di anni fa e segue appunto la storia degli Eterni, un gruppo di eroi sovrumani creati attraverso una serie di esperimenti da esseri cosmici chiamati celestiali. Hanno vite virtualmente eterne, forze e poteri incredibili, capacità di volare, di manipolare la materia, insomma ne fanno di ogni. Protagonista tra gli altri Angelina Jolie, che come avete sentito a Roma si è anche espressa quanto supereroina, per lei le supereroine, aveva detto, sono le donne che si occupano e che aiutano i migranti a, insomma, non morire in mare.
Quando ero ragazzo.
E invece altri suoni sono quelli di I Molti Santi del New Jersey, diretto da Alan Taylor, è il prequel degli eventi che vi ricordate, I Sopranos, ecco, questo è un po' un prequel, è ambientato negli anni 60, le rivolte di Newark, i violenti scontri tra italoamericani e afroamericani con le rispettive gang, e il film ripercorre la storia di Tony Soprano, Michael Gandolfini. E racconta la sua ascesa a criminale, insomma la sua educazione criminale.
Solo perché non si applica, ma è molto intelligente.
E poi tra le altre uscite c'è Antigone, diretto da Sophie de Raspe, ispirato all'omonima tragedia greca di Sofocle, racconta la storia di una giovane che è interpretata da Naema Ricci, e Antigone il personaggio, dopo l'uccisione dei suoi genitori si trasferisce a Montreal in un piccolo quartiere operaio insieme al resto della famiglia, le sorelle. È un'ottima studentessa, conduce una vita modesta, funge da nodo di unione tra tutti i suoi familiari, quando suo fratello e Teocle viene ingiustamente ucciso dalle forze dell'ordine e Polinice arrestato. Insomma, la disperazione si abbatte sulla famiglia di Antigone e, rimaste sole, le tre donne rischiano di essere espulse dal paese. Naturalmente la storia si attualizza prendendo spunto da quella che era poi l'originale. E adesso ascoltiamo un brano per un altro film. Si chiama L'ultima notte a Soho, è il titolo di questo film di Edgar Wright. Il film era stato presentato al Festival di Venezia, è una fiaba un po' horror, se si può dire così, che però vede come protagonista la rinascita di, o meglio la, forse più che rinascita, la vendetta di Eloise, che è interpretata da Thomasine McKenzie, e un alter ego che è Sandy, interpretata dalla regina degli scacchi Anya Taylor-Joy. Sentiamo un brano, insomma, che è abbastanza presente. C'è una colonna sonora bellissima in questo film e questa è una delle canzoni.
Is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose the
dalla colonna sonora dell'ultima notte a Soho di Edgar Wright. Questa canzone qui, poi ascolteremo altre canzoni tratte da questa colonna sonora. Avevo ancora un film da segnalarvi, che è I libri invisibili, Dovlatov, diretto da Alexei German. Racconta 6 giorni della vita di un brillante scrittore, che è Sergei Dovlatov, un autore che si è distinto per la capacità di veder ben oltre i rigidi limiti della Russia sovietica degli anni 70, e insieme all'amico e poeta Brodsky, Dovlatov ha lottato per preservare il proprio talento e la propria integrità in un contesto culturale e sociale dove i suoi amici e colleghi artisti venivano schiacciati dalla volontà della macchina dello Stato.
Già da molti anni hai fatto delle scelte incomprensibili e ne stai pagando le conseguenze. Ti sei condannato al fallimento.
Voi che potevate, perché non ve ne siete andate da qua? Volendo siete ancora in tempo. Perché non ve ne andate?
Come hai fatto a entrare? Tu sei Ciro, il bambino nel piano di sopra.
Mi aiutò, mi nascondo.
Ma perché non mi dici che cosa avete fatto tu e il tuo amico?
Qualcuno lo sta aiutando a nascondersi. Chiunque sia questo tizio, dura solo pochi giorni.
Maestro, è andata solo sul letto per stare a quest'ora.
Siamo fottuti, Gabriele.
Tu accendi gli ascoltano, o se no siamo morti tutto qua.
Tu fai schifo.
E qui siamo entrati nel film Il bambino nascosto di Roberto Andò, tratto dal suo omonimo libro. Avete sentito la voce di Silvio Orlando, protagonista ineccepibile di questo film. Se avete letto il libro sapete già di che cosa stiamo parlando, se no lo potete vedere al cinema e merita, visto il contesto che viene raccontato. Ne abbiamo parlato con Roberto Andò al Festival di Venezia, dove il film era stato presentato come film di chiusura. Com'è stato il passaggio dal libro che hai scritto tu al film, considerando che il libro è già molto visivo e sembra molto naturalmente cinematografico?
Ovviamente l'ispirazione è quella del romanzo, ma qui insieme a Franco Marqualdi, che mi ha affiancato nella sceneggiatura, come sempre mi è sembrato importante seguire una strada imprevista, e difatti lo svolgimento finale del film è totalmente diverso da quello del libro.
Un contesto che mette insieme la criminalità organizzata o anche disorganizzata e, non so, mi verrebbe da dire, un rapporto poi tenero che si crea, d'affetto e di fiducia. Come hai messo insieme questi due elementi?
Ma perché in effetti noi abbiamo una percezione, conosciamo benissimo quanto incida nell'infanzia in certi posti di Napoli, di Palermo, di Reggio Calabria. Diciamo, il crimine sia l'unica possibilità di dire io esisto. È l'unica strada possibile. E io ho immaginato cosa succede se un bambino imbocca una porta che in qualche modo è costretto a imboccare perché deve salvarsi, e si affida a uno sconosciuto, perché imboccando quella porta lui sa che quello è l'unico che potrebbe salvarlo. Per intuizione capisce che è l'unico, essendo estraneo ai codici di questo palazzo, l'unico in qualche modo che non appartiene ai codici della camorra dentro quella comunità, capisce che si deve affidare solo a questo. È una scommessa che fa e alla fine ha ragione.
Il ritmo del montaggio è simile al ritmo del personaggio di Silvio Orlando, quindi lento ma anche determinato in certi momenti. Rispecchia questa idea?
È molto giusto questo, secondo me è vero. Cioè, volevo restituire quello che nella scrittura del romanzo è facile, che tu racconti i pensieri. In un film non puoi raccontare i pensieri, lo puoi raccontare se c'è un attore che ti suggerisce dei pensieri. E io volevo che si sentisse il lavorio della mente di quest'uomo. Quando tu dici lentezza, in un certo senso è questo. E in effetti poi a un certo punto diventa quasi un uomo d'azione, a un certo punto. Però sempre con questo decalage della mente. È uno che si racconta le poesie, è uno che ha un suo tempo interiore che lo spettatore deve percepire. Silvio, secondo me, è arrivato, io l'ho avuto come attore in una cosa di teatro che abbiamo fatto anni fa, e è un attore che amo molto, ma è arrivato progressivamente a una maestria che è dei grandi, cioè questa apparente semplicità, questa naturalezza che non tutti gli attori posseggono, e è calata dentro una predisposizione dell'anima, che è la sua impronta d'artista proprio, il suo modo di vedere, anche di messo, in modo dimesso la vita, te lo fa sentire vicino. E qui è un eroe involontario in un certo senso, un eroe sgualcito, un eroe che viene dall'ombra, insomma, che non ha vissuto, che non aveva previsto di avere discendenze, un egoista che vive da solo in una casa, ascolta la musica, e però alla fine siamo con lui. E solo un attore di questo tipo poteva affrontare un'impresa come questa.
La storia presuppone che ci siano molti interni nel palazzo, e immagino che forse nel periodo in cui è stato girato questo sia stato un vantaggio, anche qui come hai dosato interni ed esterni.
Mi piaceva dare di Napoli un'idea diversa da quella che... Napoli è una città che si può raccontare in mille modi. Oltre a essere ovviamente un crimine che non è mai visto nei suoi gesti clamorosi come siamo abituati a vederlo ormai, quello che mi interessava è quello che viene prima, è la violenza che si esprime anche nel silenzio soffocante di questa casa in cui senti che c'è un assedio. E questo è un assedio che io per esempio percepisco anche a Palermo, la mia città, cioè non sempre la violenza della mafia, del crimine si manifesta nel gesto conclusivo, ma si manifesta anche prima, in una specie di cosa che tu inoculi giorno per giorno. E dall'altra mi interessava raccontare una città vista dall'interno, cioè questi interni, vista un po' di sbieco, vista del condominio, visto dalle scale, dall'occhiolino, non una città esibita, ma una città segreta, un po' ritrosa. Napoli è anche una città malinconica, introversa.
Il ragazzino, chi è, come l'hai trovato?
Allora, il ragazzino io l'ho trovato dopo aver fatto mille provini. Era difficile trovare un bambino che corrispondesse veramente a quello che io avevo in mente. E in un certo punto è arrivato, era in periodo del lockdown, a casa mia mi hanno portato questo bambino che mi aveva colpito già in video. E in effetti aveva una marcia in più. Vuoi perché ha una storia personale che lo avvicina ai temi del film, e vuoi perché è un artista, cioè è un bambino che ha una sensibilità fuori dal comune, secondo me, e che se vorrà costruire con pazienza e arte questo talento può avere un futuro.
Roberto Andò a Chassis, il film è Il bambino nascosto, è al cinema. E ci accompagnano le note di Piero Piccioni per il film Amore mio aiutami di Alberto Sordi con la meravigliosa Monica Vitti, che ieri ha compiuto 90 anni. Se andate sul sito di Radio Popolare, nella pagina di Chassis, trovate i podcast di una serie di trasmissioni che sono andate in onda quest'estate, dedicate a figure del cinema, e ce n'è una interamente dedicata a Monica Vitti. Se avete voglia di riascoltarla, e di riascoltare anche le altre naturalmente, le trovate tutte lì. Nella seconda parte di Chassis manderò in onda, insomma ascolterete un'intervista a Audrey Diwan e Anna Maria Bartolomei, che sono regista e protagonista del film L'Evenement, La scelta di Anne, il film che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia quest'anno e da oggi è al cinema. Quindi restate all'ascolto, anche perché adesso andiamo a vedere qualche notizia dal mondo cinematografico.
On the mark!
Abbiamo detto, no, che è uscito Eternals, il nuovo cinecomic della Marvel. Ci sono 10 nuovi supereroi in questo film. Porta per la prima volta sullo schermo una famiglia omosessuale composta da Fastos, interpretato da Brian Trierry, dal marito e dal figlio. Eppure in passato questo clima di inclusione era quasi inesistente. Lo svela Kristen Stewart, l'attrice, che racconta di un meeting avuto con la Marvel qualche tempo fa, in cui l'attrice, tra l'altro lo ha detto in un'intervista di Harper's Bazaar, svela di essere stata avvertita più di una volta sul fatto che il suo orientamento sessuale le stesse precludendo la possibilità di recitare in un cinecomic della Marvel. E dice così nell'intervista: mi è stato esplicitamente detto che se volevo ottenere un ruolo in un film Marvel non avrei dovuto tenere la mano della mia ragazza in pubblico, racconta la Stewart. Non voglio lavorare con persone così, pensavo di vivere la mia vita, ma mi sono resa conto che proteggendola in questo modo finivo poi per rovinarla. Perché non potevo uscire con chi stavo in quel momento? Perché non parlarne in un'intervista se mi veniva chiesto? Ecco, intanto Kristen Stewart ha annunciato il matrimonio con la sua compagna Dylan Meyer e ora si sta anche preparando a dirigere un film, The Chronology of Water, di Lidia Jukanavic, il libro, cioè tratto dal libro di Lidia Jukanavic. E poi un'altra, insomma, notizia, più che altro non so se state seguendo Scene da un matrimonio su Sky con Jessica Chastain e Oscar Isaac, tratto liberamente ispirato da quello di Bergman degli anni 70. Sono 5 ore, un lungo corpo a corpo, 5 ore che raccontano quasi 4 anni della vita da marito e moglie di Jonathan e Mira, fatta di sguardi, silenzi, ammiccamenti, parole, tantissime parole usate spesso come fucilate o come rasoiate. È un remake, appunto, era del 73, la serie TV scritta da Ingmar Bergman, stiamo parlando appunto di una serie televisiva del 73. Questa è stata una delle opere più copiate, citate in TV e al cinema quando si affronta la crisi di coppia. È difficile confrontarsi con un lavoro simile, però Guy Levy per HBO e con Sky lo ha fatto, e lo ha fatto molto bene. Questo è uno dei meriti principali, naturalmente quello dell'interpretazione dei due attori, una grande prova, perché veramente sono tante parole, ma non solo parole, tante emozioni che si alternano e anche poi diventano quasi contraddittorie. Però pare, da quando è uscito, da quando è visibile, che sia diventato un po' una sorta di specchio per le coppie in crisi che guardandolo si ritrovano oppure cercano di evitare quello che vedono e quindi diventa terapeutico. Infine, dal 4 al 12 novembre ad Aosta c'è una rassegna che si chiama Front Doc, dedicata alle donne che ogni giorno lottano per un cambiamento. È una zona di confine, perché la rassegna mette al centro le vite di frontiera, di quei luoghi di confine in continuo movimento. Ci sono 24 documentari nel concorso internazionale, tante protagoniste che andranno ad Aosta a raccontare, a raccontarsi, tra le diverse ospiti c'è Sabina Guzzanti, ma anche la scrittrice, fotografa e regista Marilena Delli Umozza. Insomma, se andate sul sito di Front Doc e poi trovate tutta la programmazione. News on the mark.
Di poter fare la voce grossa, ma quando la terra ha tremato, noi ci siamo fatti silenzio. E ora che la nostra voce è perduta per sempre, siamo figli di una giungla che ci tiene nel ventre, all'oscuro di tutto.
Yaya e Lenny, The Walking Liberty di Alessandro Rack, lo abbiamo visto al Festival di Locarno. Tra le voci c'è anche quella di Ciro Priello, che interpreta Lenny, quello dei Jackal, l'attore dei Jackal. Alessandro Rack, insomma ormai grande autore di animazione, qui racconta una nuova storia dedicata all'ambiente. Sentiamo cosa ci ha raccontato proprio a Locarno dopo la presentazione del film. Alessandro Rack, beh, mi hanno già raccontato che è da un po' di tempo che stavi lavorando a questo film, per cui come era nato un po' di tempo fa questo film e come si è trasformato in corso d'opera, perché ha passato anche una fase abbastanza critica?
Allora, no, il film ci stiamo lavorando da anche qualcosa in più di 3 anni. È un film che è venuto fuori all'improvviso perché stavamo lavorando su altro, ma per ragioni che non ti sto a spiegare abbiamo dirottato e cambiato all'improvviso su una storia nuova, e quindi siamo messi a scrivere, abbiamo tirato fuori un soggetto e poi dopo una sceneggiatura in tempi molto brevi, nell'arco di pochissimi mesi, e perché dovevamo subito passare a una fase più produttiva di preproduzione, una fase più operativa di preproduzione, e lanciarci in questa nuova avventura che poi sarebbe stata comunque molto consistente come dimensione di operatività. E niente, questo poi chiaramente il fatto che nel mezzo di questa lavorazione o verso la fine di questa lavorazione, diciamo da metà in poi, ci si sia trovati nella condizione in cui ci si è trovati tutti, del Covid, quindi di queste restrizioni, ha reso molto più complicata la lavorazione, ovviamente, soprattutto perché la nostra lavorazione è basata sul fatto di essere tutto sommato poche persone, una ventina di persone, e che però lavorano fianco a fianco, quindi per coordinarsi non hanno bisogno di fogli macchina da compilare o di chissà quale architettura su carta delle relazioni, ma non, insomma, sfruttano proprio il fatto di potersi comunicare rapidamente da una scrivania all'altra le informazioni.
Il tema, beh, c'è la questione ambientale, ma c'è anche una città completamente ritrasformata e poi due protagonisti che in qualche modo la attraversano.
Diciamo che la storia di base è la storia di due personaggi che hanno una loro semplicità, perché sono due ragazzi, quindi che stanno cercando, come tutti i ragazzi del mondo, una loro dimensione esistenziale, un loro posto nel mondo. E lo fanno tra le insidie di quello che la società o le altre persone rappresentano, le insidie e i suggerimenti, nel senso che l'altro, in un mondo, diciamo, post-apocalittico che è quello descritto dal film, l'altro può rappresentare un'insidia, un pericolo, allo stesso tempo può rappresentare una possibilità, uno scenario nuovo che si apre. E quindi, diciamo, Yaya e Lenny, diciamo, sono due personaggi che devono la loro origine a un libro di Steinbeck, che era Uomini e Topi, dove due personaggi percorrevano l'America della Grande Depressione, quindi un'America per certi versi post-apocalittica anche quella, e lo facevano cercando la loro dimensione per lo più lavorativa, ma poi anche esistenziale. E questi Yaya e Lenny, diciamo, sono un ammodernamento, tra virgolette, di quella stessa, o una futurizzazione di quello stesso contesto, però più legato a un'età adolescente, quindi di bollori anche adolescenziali, quantomeno per quello che riguarda Yaya, che si intrecciano con, diciamo, gli altri aspetti del viaggio.
Un'ultima cosa invece sulle voci, la scelta delle voci.
Sì, diciamo che Ciro Priello e Fabiola Balestriere, che poi sono gli interpreti rispettivamente di Lenny e di Yaya, i due protagonisti del film, sono stati scelti per il timbro della voce, per l'età e poi ovviamente, come in ogni casting, per la capacità, per la qualità. Ciro secondo me è stato eccezionale per il fatto di riuscire a scomparire nel personaggio. Io non credo che le persone, pur essendo lui un personaggio molto noto e molto visibile, non credo che le persone lo guarderanno al personaggio ripensando di continuo a Ciro, e quindi questa è sicuramente una grandissima qualità di quella che è stata la sua performance. E per quello che riguarda Fabiola, penso che abbiamo avuto la fortuna, e chiaramente c'è stata anche una coercizione in questo, di trovare una persona che è venuta a prestare la voce in un arco di età che era precisamente corrispondente con quello del personaggio, e quindi in qualche maniera è riuscita a inspessire il personaggio anche con la sua crescita di persona, di età. E credo che lei dia una grande naturalezza al personaggio di Yaya, del personaggio femminile di Yaya. E poi per quello che riguarda tutto il resto delle voci, che sono voci rispetto a Ciro e Fabiola più navigate, cioè nel senso di attori molto più esperti e molto più con molta più esperienza alle spalle, e quindi chiaramente Lina Sastri, che fa questo, interpreta questo personaggio che non si vede mai nel film, ma che è molto presente per i due personaggi protagonisti, in particolare che sarebbe zia Claire, e beh, lei è stata straordinaria nella voce, ma eravamo certi dall'inizio che lo sarebbe stata. Poi c'è Francesco Pannofino, che pure ci ha regalato un bel personaggio, questo Rospo Leon, con un timbro vocale che solo lui poteva dare a quel personaggio, anche perché Rospo Leon è un personaggio che si autodeclama dicendo è Rospo che ruge come un leon, che ruggisce come un leone, e la sua voce proprio coincide precisamente con quello. Poi Massimiano Gallo, vabbè, che è stato gentilissimo a prestarci la voce per un personaggio che non è altrettanto importante come quello di Yaya, di Lenny, e che però è una pennellata nel film.
Grazie.
Grazie a te.
Alessandro Rack, il film è Yaya e Lenny, The Walking Liberty, che si può vedere al cinema, è uscito oggi, ma lo si potrà vedere soltanto fino a domenica. Portateci figli e figlie. Lui, Alessandro Rack, probabilmente molti di voi hanno già visto Gatta Cenerentola o L'arte della felicità. Prima, con le uscite, non vi ho parlato di un altro film che vi accenno soltanto perché poi ci torneremo settimana prossima con il regista. Si chiama Io sono Babbo Natale. Io sono Babbo Natale è l'ultimo film con Gigi Proietti. Il 2 novembre è stato l'anniversario della nascita e della morte, se ricordate, no? 2 novembre 2020 è mancato Gigi Proietti, che era nato il 2 novembre del 1940. In questo film è davvero tenerissimo, perché è Babbo Natale. Insieme a lui c'è Marco Giallini, sono una coppiata veramente divertente. È un film natalizio, che ve devo dire. Esce oggi un film natalizio, però sentiamo una clip e poi uno stacco pubblicitario, e con Chassis torniamo subito dopo.
La slitta la può guidare soltanto Babbo Natale, se no neanche vola, è la regola.
Ah,
no, che fai? Oh, rimettilo subito. Senza quel cappello non puoi essere invisibile, no? Secondo te perché gli adulti non credono a Babbo Natale?
Perché non lo vedono.
Bravo. Soltanto i bambini possono vedere Babbo Natale. Ma a quest'ora dormono tutti. È per questo che siamo usciti dopo la mezzanotte.
A quanto va là sta slitta?
12.000 km orari.
Sì, l'allero.
Reggiti.
No.
Please lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. Birds sing out a tune and rain clouds hide the moon. I'm okay, here I'll stay with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. So I wait, and in a while I will see my true love smile. She may come, I know not when. When she does, I'll know. So baby, until then, lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love.
E rieccoci, questa è Chassis Radio Popolare con me, che sono Barbara Sorrentini. Continuiamo a parlare di cinema. Vi avevo anticipato e promesso che avremmo parlato del film Leone d'Oro a Venezia, La scelta di Anne Levenmont. Questo era il titolo originale. La regista Audrey Diwan, che ascolteremo tra poco, è sceneggiatrice, ha lavorato, è stata giornalista. Questo è il suo primo film, anzi il suo secondo film in realtà, però diciamo il primo a livello internazionale, quindi di fatto è abbastanza un esordiente. Con lei parleremo di questo lavoro e ne parleremo anche con l'attrice Anna Maria Vartolomei. Lei è rumena, naturalizzata francese, ha iniziato a fare cinema a 10 anni, quindi molto molto giovane. Questo film, La scelta di Anna, è un film che ha diviso molto il pubblico, e di questo anche commenteremo insieme a lei, ed è stato molto molto seguito anche perché tratto dal romanzo di Annie Ernaux, che racconta una vicenda, un episodio che in qualche modo fa parte della sua biografia. Comunque partiamo da Audrey Diwan. Annie Ernaux, l'autrice del libro da cui è stato tratto il film, ha trovato giuste le scelte che lei ha fatto. Come si è avvicinata al testo e che cosa l'ha colpita in particolare?
J'ai abordé le texte avec une envie d'adaptation assez précise. Je voulais essayer de mettre en scène une expérience, c'est-à-dire non pas regarder Anne, le personnage, mais tenter d'être elle. Donc la question c'est comment vivre au présent cette histoire de sorte qu'on la ressente aujourd'hui alors qu'elle a lieu dans les années 60, comme si on pouvait la vivre maintenant, et qu'on puisse la vivre de la même manière qu'on soit une femme ou un homme. Donc c'était vraiment une relation à la manière d'incarner ce personnage e di rentrare in sua peau.
Ho affrontato il testo con un'idea di adattamento piuttosto precisa. Volevo cercare di rappresentare un'esperienza, cioè non guardare Anne il personaggio, ma tentare di essere lei. Quindi il problema era come vivere al presente questa storia, come se si provasse oggi, mentre in realtà si svolge negli anni 60. E fare in modo che si potesse vivere allo stesso modo, a prescindere dal fatto che si sia uomo o donna. Quindi il problema era come incarnare questo personaggio, come mettersi nei suoi panni.
Hanno fatto discutere alcune scene esplicite, scene che in realtà spiegano e sottolineano la situazione che deve affrontare la protagonista. Come le ha girate?
J'ai essayé tout au long du tournage d'avoir une seule idée en tête. C'est qu'il fallait que ce soit juste. Juste, c'est le mot qu'Annie Ernaux emploie souvent, notamment pour décrire sa manière d'écrire, mais aussi le mot qu'elle m'a transmis. La veille du tournage, elle m'avait envoyé une phrase de Tchekhov qui dit « Soyez juste, le reste viendra de surcroît ». Donc, moi, les scènes les plus difficiles, j'avais une seule idée, c'est quel regard porterait cette jeune femme sur ce qu'elle traverse. Il y a des choses dont on sait qu'on n'a pas envie de les regarder, mais qu'on ne va pas pouvoir s'empêcher de les regarder. Donc je voulais être absolument précise dans la manière dont cette jeune femme regarde, découvre son corps et traverse ce moment complexe mais nécessaire. Donc en fait, je les ai abordées d'une manière simple. Je ne voulais jamais qu'elles soient provocantes et je voulais qu'elles soient justes.
Durante tutta la lavorazione ho cercato di avere un'unica idea in testa. Volevo fare qualcosa di giusto. Giusto è la parola che Annie Ernaux usa spesso, in particolare per descrivere il suo modo di scrivere. E giusto è stata anche la parola che lei mi ha trasmesso. Alla vigilia dell'inizio della lavorazione mi ha mandato una frase di Chekhov: siate giusti, il resto verrà. Quindi mi sono chiesta che sguardo avrebbe dato quella ragazza a ciò che sta vivendo. Ci sono cose che non si ha voglia di guardare, ma che non si può fare a meno di guardare. E io volevo essere assolutamente precisa rispetto al modo in cui questa ragazza scopre il suo corpo e traversa questo momento complesso ma necessario. L'ho fatto in modo assolutamente semplice, evitando qualsiasi provocazione, perché volevo che fosse giusto.
Con questo film ha vinto il Leone d'Oro. Il tema, quello dell'aborto, purtroppo è ancora molto attuale. Come ha scelto la protagonista Anna Maria Vartolomei e come le ha spiegato questo ruolo? Come avete lavorato proprio su questi temi?
J'ai choisi Anna Maria parce qu'en plus d'un jeu minimaliste, précis et qui me donnait beaucoup d'émotions, je savais que j'avais choisi ma partenaire intellectuelle, c'est-à-dire quelqu'un qui à la fois comprenne le texte d'Annie Ernaux et avec qui je puisse construire main dans la main. Donc en fait, on a parlé, on a énormément avant le tournage parlé d'idées générales, de ce qu'était la douleur, de comment on pouvait trouver le la définition et l'incarnation précise de cette douleur, mais aussi de ce que c'était que le désir, de ce que c'était que le désir sexuel d'une jeunesse qui vivait dans la frustration. Enfin, on a abordé tous les grands sujets avant le tournage, tant et si bien que quand on est arrivé sur le tournage, on était déjà d'accord sur un certain nombre de choses. Ensuite, il ne nous restait plus qu'à inventer ensemble.
Ho scelto Anna Maria perché oltre ad una recitazione minimalista e precisa che ha suscitato in me molta emozione, sapevo di aver trovato in lei una partner intellettuale, cioè qualcuno che al contempo capisse il testo di Annie Ernaux e con la quale potevo costruire tenendoci per mano. Abbiamo parlato tantissimo prima della lavorazione, idee generali di cos'è il dolore, di come definirlo e rappresentarlo con precisione. Ci siamo chieste cosa fosse il desiderio sessuale di una generazione allevata a quell'epoca nella frustrazione. Quindi abbiamo parlato tanto, a tal punto che eravamo già d'accordo su molte cose, cosicché al momento della lavorazione non ci rimaneva più che inventare insieme.
Anna Maria Bartolomei, come ha affrontato il personaggio?
Et ben, comme le disait Audrey, en fait, j'ai été très bien préparée parce que en amont, donc déjà, moi, je me suis aussi appuyée sur le livre. Ensuite, il y a eu le scénario, les nombreuses rencontres entre Audrey et moi pour définir les idées principales. Et ensuite, on a eu le confinement, en fait, qui nous a permis d'avoir un temps supplémentaire qui nous a été très utile puisque on s'appelait, en fait, très souvent pour s'échanger des références de films à voir et de livres à lire qui pourraient nous aider à construire notre personnage, à définir son arche et à commencer petit à petit à la dessiner. Et puis c'est ensuite, en faisant en fait des séances de travail en amont du tournage et ensuite sur le tournage, en peaufinant tout ce qu'on avait déjà préparé et puis. Je me suis beaucoup nourrie en fait de la colère que j'avais ressentie en lisant le livre parce que j'ai découvert pour la première fois ce qu'était l'avortement clandestin et j'ai été vraiment bouleversée et choquée même de la violence, de la réalité, de la cruauté et du destin de cette jeune fille qui malheureusement existe encore et de me dire qu'elle doit faire des choix cruciaux, choisir entre sa vie, la mort, son avenir. Enfin, vraiment, c'était... j'avais envie de lui rendre justice et j'avais envie de la défendre le plus justement possible. Et je pense que j'étais habitée par toutes ces émotions-là et toutes ces envies-là au moment de tourner ces scènes.
Come ha detto Audrey, mi sono molto ben preparata a monte, ovviamente leggendo il libro, poi la sceneggiatura, poi abbiamo avuto molti incontri insieme per definire le idee principali e il lockdown ci ha permesso di avere un po' di tempo in più che ci è stato molto utile. Ci telefonavamo spesso per scambiarci idee su film da vedere o libri da leggere e per costruire il personaggio. Poi durante le sedute di lavoro, ancora prima dell'inizio della lavorazione, abbiamo continuato a lavorare, poi durante la lavorazione abbiamo cercato di perfezionare ciò che avevamo già preparato. Quello che credo mi abbia alimentato la mia recitazione è stata la violenza che ho risentito leggendo il libro di Annie Ernaux. Per la prima volta ho scoperto cosa fosse un aborto clandestino, ne sono rimasta sconvolta, scioccata dalla violenza della realtà, dalla crudeltà di questo destino di una ragazza che deve far fronte all'eventualità della morte. Purtroppo è un destino che esiste ancora e quindi ho avuto voglia di rendere giustizia e di difendere meglio possibile questo personaggio. Quindi sono stata abitata da tutte queste emozioni, da tutte questi desideri al momento in cui ho girato queste scene.
Ha incontrato Annie Ernaux, vi siete un po' confrontate per il personaggio, insomma, per avvicinarsi anche a lei, se ha avuto qualcosa di simile, ha trovato qualcosa di simile?
Non, en fait, je devais la rencontrer, mais encore une fois, à cause du confinement, ça s'est pas fait. Puis ensuite, le tournage a débuté et voilà, j'avais ressenti quand même un petit regret au début parce que j'avais peur en fait j'avais je pense besoin de sa validation et de me sentir plus légitime en l'ayant rencontré avant. Mais en fait, je me suis rendu compte que le fait de pas l'avoir rencontré m'a permis aussi moi de prendre la liberté qu'on a prise avec Audrey d'adapter et d'en faire notre propre héroïne. Et c'est drôle ce que vous dites parce que c'est vrai que enfin, moi, j'essayais justement d'en faire ma propre âme et de peut-être m'éloigner un peu du livre. Et en fait, Annie Ernaux aurait dit à Audrey, Annie Ernaux m'a dit que personne n'aurait pu mieux qu'Anna Maria Bartolomé incarner la jeune femme qu'elle était au même âge. Donc en fait, en trouvant notre propre voix, ouais, en lui prêtant une détermination à laquelle on croyait nous, mm-hmm, on s'est rapproché de l'âme en fait, d'ailleurs.
Ouais, je pense que c'est ça. Ouais.
No, in realtà dovevo incontrarla, ma poi a causa del lockdown è stato impossibile. Poi è iniziata la lavorazione e non si è potuto fare. Inizialmente l'ho molto rimpianto questo fatto, perché in un certo senso avevo bisogno della convalida di Annie Ernaux, mi sarei sentita più legittimata se l'avessi incontrata. Poi però mi sono resa conto che in realtà avrei potuto prendermi maggiori libertà senza averla conosciuta, la libertà di adattarla insieme alla regista, la libertà di farne la nostra eroina. Ed è buffo ciò che lei dice, perché effettivamente ho cercato di farne la mia Anne, forse anche allontanandomi un po' dal libro. E Annie Ernaux avrebbe detto a Audrey, sì, dice Audrey, Annie Ernaux mi ha detto nessuno meglio di Anna Maria Bartolomei avrebbe potuto rappresentare la ragazza che ero stata a quell'epoca. E quindi praticamente trovando la nostra voce siamo riuscite, rappresentando questa determinazione di cui eravamo convinte, in cui credevamo, siamo riuscite ad avvicinarci di più ad Anne.
Quali sono state le scene più complicate?
Le scene di douleur.
Merci, merci beaucoup.
Grazie a voi.
Grazie. Ed erano Audrey Diwan e Anna Maria Bartolomei, regista e protagonista del film L'Evenement, La scelta di Anne, al cinema da oggi. Questa è Chassis, tra poco parleremo di effetti speciali, quelli di Carlo Rambaldi, il creatore di E.T., ne parleremo con la figlia Daniela tra pochissimo. Va avanti fino a domani, è Piccolo Grande Cinema, dedicato al cinema per i più giovani e le più giovani, ma non solo, ne abbiamo parlato molto in questi giorni, Radio Popolare Media Partner già da un po' di anni di questa rassegna, di questo festival, che è anche proprio un concorso rivelazioni. Questa sera sabato, perché in realtà in questi giorni ci sono ancora film che potete trovare sul sito cinetecamilano.it, che si snodano tra il MIT, che si trova l'ex spazio Oberdan in Viale Vittorio Veneto, e il MIC in Viale Fulvio Testi. Sabato 6 novembre invece ci sarà un incontro dedicato proprio a Carlo Rambaldi e King Kong. C'è una mostra che potete andare a vedere anche domani al MIC, però sabato ci sarà Daniela Rambaldi e Victor Rambaldi, che ne parleranno con Matteo Pavesi, e poi a seguire la proiezione di King Kong, quello storico appunto, quello del 76 con Jessica Lange, in cui c'era la famosa manona zampona di King Kong costruita da Carlo Rambaldi. Sentiamo cosa ci racconta Daniela. Un cognome che naturalmente è noto, parliamo infatti di una mostra dedicata a tuo padre, alle creazioni di tuo padre Carlo Rambaldi, si chiama Nella mano di King Kong, con la Cineteca Italiana per Piccolo Grande Cinema. Da dove proviene tutto questo materiale? Inizio da qui, perché so che avete fatto un grande regalo a Milano.
Sì, diciamo che tutto questo materiale è stato 2 anni fa al Palazzo delle Esposizioni con una mostra importante e dopodiché abbiamo avuto l'invito dal dottor Pavesi, quindi la Cineteca Milano, di intraprendere un percorso di restauro appunto per non perdere tutto questo patrimonio che altrimenti con un materiale biodegradabile col quale è stato costruito piano piano l'avremo perso.
Stiamo parlando qui in questo caso invece della mostra che si chiama Nella mano di King Kong, la grande mano di King Kong che tutti ricordiamo. Perché una mostra dedicata a questo pezzo prima di tutto? Poi ci sarà anche dell'altro ovviamente.
Ma penso che sia proprio una rassegna dedicata non solo al King Kong di Ramballi, ma a tutti i King Kong che sono stati realizzati.
Sì, la rassegna cinematografica sì, e prevede anche altri film che in qualche modo tocchino storie di gorilla, però in mostra ci sarà proprio la mano.
Sì, esatto, la mano di King Kong insieme ad un percorso anche di disegni e progetti di mio padre appunto del King Kong. Come reperto principale appunto c'è questa la mano gigante con il suo scheletro meccanico.
E quindi sarà appunto visibile in tutta la sua grandezza, in tutta la sua originalità.
Sì,
proprio.
Esatto, esattamente, sarà lì esposta per 2 mesi fino al 9 gennaio.
Naturalmente il Carlo Rambaldi lo ricordiamo tantissimo anche per E.T., tra l'altro c'era stata anche una mostra a Milano tantissimi anni fa con l'esposizione di altri pezzi, di altre creazioni. Come ci racconti queste creazioni dal tuo punto di vista e anche attraverso la tua memoria e il racconto di tuo padre?
Beh, dal mio punto di vista di figlia di un artista di questa genialità, io l'ho conosciuto veramente negli ultimi anni da quando è nata la fondazione e che quindi mi sto occupando personalmente di portare avanti insomma questo nome tramite queste sue opere. Tante cose io non le conoscevo, le sto conoscendo appunto adesso da figlia ma anche da persona adulta, quindi con un occhio sicuramente diverso, mi rendo conto che veramente è stato un genio.
Quali sono le tue creazioni preferite?
Ma sicuramente sì, anche perché quando è nato E.T. io avevo 11 anni ed è il personaggio che più ricordo, che non solo ricordo durante il periodo di costruzione, ma ricordo anche per tutti i premi, insomma tutti gli eventi che sono nati da quel personaggio.
Certo, no, infatti credo che sia nella memoria, penso che siamo più o meno della stessa generazione, ma credo che sia nella memoria sia rimasto veramente in maniera forte e importante.
Sì, ma anche perché poi ci vorrebbe un po' di tempo per raccontare tantissime cose, quindi ci vuole molto tempo per raccontarle.
Sarai a Milano, arriverai il 6 novembre, incontrerai anche ragazzi, insomma farai un percorso legato alla mostra e al lavoro di Carlo Rambaldi?
Allora, il 6 sì, io sarò a Milano per presentare, innanzitutto sì, per essere lì ed inaugurare, tra virgolette, la mano di King Kong, questo evento dedicato al King Kong, ma per presentare un progetto nato da pochissimo tempo con la Cineteca, che durerà 15 anni, ed è il progetto di restauro di tutto il patrimonio artistico lasciato da mio padre, che significa che verranno restaurati i reperti fisici, quindi appunto la mano di King Kong, ma Puck, gli incontri ravvicinati, la mano del film La mano di Oliver Stone, i vermi di Dune, il navigatore di Dune, l'animatronica di E.T., insomma tutto quello che è rimasto del suo patrimonio artistico. E verrà tutto anche digitalizzato dallo schizzo al progetto, ai quadri, insomma penso che uscirà un enorme lavoro da conservare.
Sì, e che poi sarà molto bello poter anche visitare, seguire, studiare per chi è interessato. Ti chiedo ancora una cosa, nel 1976 Rambaldi aveva ricevuto l'Oscar per gli effetti speciali, parlare oggi di effetti speciali è tutta un'altra cosa naturalmente, so che non si può riassumere in poco tempo, però il tipo di lavoro che faceva, insomma quelli che erano i suoi effetti speciali, in realtà erano molto più artigianali. Ce ne vuoi raccontare qualcuno? Com'era il suo approccio, com'era il suo metodo di lavoro?
Certo, allora innanzitutto sì, io li chiamo effetti speciali tradizionali, pratici. Praticamente lui leggeva la sceneggiatura, cercava di capire che tipo di azioni doveva fare il personaggio che doveva creare e poi da lì iniziava un concept, quindi uno schizzo di questo personaggio. Approvato lo schizzo, poi lui realizzava in Creta un modello tridimensionale che veniva nuovamente proposto al regista, al produttore del film. Dato l'ok su quel prototipo, poi iniziava la progettazione proprio meccanica, quindi iniziava a costruire uno scheletro e poi a provare i diversi ingranaggi per poter farlo parlare se doveva muovere un dito, insomma le diverse azioni che doveva compiere questo attore meccanico, perché lui parlava delle sue creature come attori meccanici, perché in realtà dovevano veramente recitare davanti a una telecamera.
Certo, infatti quello era un po' il metodo e naturalmente nel 76 l'Oscar era per King Kong, per l'appunto, che a cui viene dedicata la mostra della Cineteca, poi di premi ne ha vinti molti altri.
Ti dirò di più, l'Oscar l'ha vinto in realtà nel 77, nel 76 è uscito il film King Kong, poi l'Oscar è stato l'anno successivo e in quell'anno hanno dovuto mettere una categoria apposita proprio per questo effetto speciale. Infatti l'Oscar che lui ha ricevuto non è semplicemente per gli effetti speciali, ma era un Special Achievement Award, proprio perché è stata un'opera colossale e quindi l'Academy l'ha riconosciuta come una cosa importante.
E poi vabbè, naturalmente per Alien e per quelli già si chiamavano effetti speciali a quel punto negli anni 80, esatto. Il nome era diventato quello che poi è ancora oggi. Daniela Rambaldi, grazie, quindi per chi verrà in Cineteca ti vedrà il 6 novembre e buona continuazione, grazie, vedremo poi l'archivio quando sarà tutto pronto.
Bene, grazie mille, buona serata.
Ciao. E vi lascio anche il sito cinetecamilano.it per scegliere il film che vi interessa, per prenotarvi, per leggere le schede dei film in concorso, insomma per tutte le notizie relative a Piccolo Grande Cinema. Noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Chassis, potete riascoltare il podcast sul sito di Radio Popolare ma anche su Spotify facendo proprio la ricerca Chassis Radio Popolare. E sui social potete anche contattarmi attraverso Facebook Chassis Radio Popolare, Twitter Chassis Radio Pop, Instagram vedo che già lo fate molto di scrivere messaggi privati su Instagram che è Barb Sorrentini. Naturalmente ci ritroviamo qui giovedì prossimo ma anche durante la settimana a Cult e in altri spazi. Un saluto da Barbara Sorrentini, vi lascio con una canzone tratta dalla colonna sonora di I Molti Santi del New Jersey di cui abbiamo parlato nella prima parte. Se invece ci state ascoltando in replica vuol dire che o vi siete alzati molto presto o siete andati a letto molto tardi, quindi comunque vi auguro una buona mattinata, un buon risveglio o una buona dormita se state andando a dormire. Buona serata a tutti gli altri da Barbara Sorrentini, ciao.
Maybe an ambassador to England or France. You might like to gamble, you might like to dance. Maybe the heavyweight and champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls. You're gonna have to serve somebody. You're gonna have to serve somebody. Your command on women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor or they may call you chief. You're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
You're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil or it may be the Lord. You're gonna have to serve somebody.
under another name.